In altre parole.
Do subito il benvenuto alla nostra ospite Maria Pia Veladiano, che è già in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, Maria Pia Veladiano, l'avevamo già annunciato ieri, oggi vogliamo parlare di chiesa e ecologia. C'è stato un tempo, quello del dialogo ecumenico, in cui la salvaguardia del creato è diventata questione importante per la fede. Quando parliamo di salvaguardia del creato, naturalmente pensiamo subito all'enciclica del Papa Laudato Si, che chiede, proprio promuove la cura del creato, e a questo proposito c'è un articolo dal quale vogliamo partire questa mattina, pubblicato su Vatican News, dal titolo In Veneto la casa manifesto dell'ecologia integrale. E allora, Maria Pia Veladiano, di che cosa si tratta?
Sì, si tratta di una notizia relativa al fatto di alla storia di un giornalista, si chiama Giorgio Malavasi, del settimanale diocesano del Patriarcato di Venezia, che si chiama Gente Veneta, che ha ristrutturato una casa secondo i principi dell'ecologia integrale, così la definisce. E, diciamo, su ispirazione, questa è interessante, proprio di un invito che l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si 2015 uscita fa ai cristiani di tutto il mondo, al numero 180 invita a ristrutturare le case proprio individuali, personali, con criteri di ecosostenibilità, di rispetto dell'ambiente e anche proprio di risparmio energetico. E lui è partito da lì, prendendo poi un casolare nelle campagne di Venezia, Spinea, e ha fatto questa ristrutturazione. È interessante come la racconta, ha messo in atto tutto ciò che si poteva mettere in atto, cioè il riuso, ha riutilizzato completamente i materiali precedenti e nello stesso tempo ha utilizzato tutte le tecnologie. Lui ha studiato, insiste, è molto bello questo aspetto, dice: ho studiato per molto per fare questa casa. Ed ha un'autonomia energetica dell'85% rispetto al suo bisogno, grazie soprattutto alle coibentazioni, che sono fatte con materiale in legno sostanzialmente, al fotovoltaico con batterie, con accumulo, eccetera. È interessante anche proprio questo, quello che lui dice, si tratta di cambiare mentalità e fare un cambiamento che passa attraverso gli atteggiamenti, le mani e un lavoro sapiente. E è il lato, potremmo dire, individuale di quello che si può fare rispetto al tema dell'ambiente. Lui ha vinto un premio importante in Italia proprio quest'anno, premio Green Accord. Che la Green Accord è un'associazione nata nel 2003, un organismo che si rivolge, diciamo, all'informazione, al mondo dell'informazione, per stimolare l'impegno verso la difesa del creato. E ogni anno dà un premio e lui ha vinto, tra gli altri, insomma, questo premio. Ecco. Sì. Un'esperienza interessante.
Premio, sì. Che si chiama Sentinella del Creato.
Sì, sì, esatto. Si chiamano così, sentinelle, in termine biblico, sentinelle sono quelli che, diciamo, sono preposti un po' ad annunciare, nel caso della Bibbia, la parola del Signore, stare attenti a quello che il Signore chiede. Ecco.
Tra l'altro, quello che nell'articolo, insomma, sorprende anche molto, che di là adesso anche proprio della costruzione della casa, osservando, insomma, tutti i principi di ecosostenibilità, c'è anche il fatto che lui dice alla fine è riuscito con tutto questo anche a migliorare proprio le relazioni all'interno della sua famiglia. Lui ha due figli e dice che, insomma, anche dal punto di vista proprio delle relazioni umane in famiglia, la costruzione della casa di un certo tipo ha portato dei miglioramenti.
Ma allora, questo sfata uno dei pregiudizi più gravi che ci sono, no? Intorno a di stili di vita sostenibili, ed è che siano stili di vita tristi e rinunciatari. No, e questa è una specie di favola, no? Quando ci fu questa grande discussione anni fa sulla decrescita felice, no? Ci fu l'ironia di chi non ci credeva, per dire: vabbè, felice cosa, rinunciare è sempre rinunciare. Invece in realtà ci sono tante esperienze che mostrano come la qualità di vita migliora quando si fanno scelte che sono più sostenibili, perché implicitamente sono anche scelte più umane, no? Nel senso più di maggiore rispetto alla lentezza, ad esempio, no? Qualcosa che noi conosciamo poco perché siamo sempre in fuga. Devo dire che tutta questa storia è interessante perché conferma una realtà che chi di noi ha seguito i temi della Chiesa e dell'ambiente nel tempo ha visto, cioè che dopo una prima stagione felice in cui che si può collocare tra gli anni 90 e il 2008-9, cioè l'inizio della grave crisi finanziaria e economica che ha travolto il mondo, c'è stato un momento in cui le chiese cristiane hanno lavorato intorno ai temi dell'ambiente. Non era stato facile perché quella che veniva chiamata, è stato molto difficile questo rapporto all'inizio con l'ambientalismo, perché quella che veniva chiamata la galassia ambientale, perché era composta da tantissime, realtà, è stata vista con grande sospetto inizialmente dalle chiese, soprattutto per il tema della superiorità dell'uomo sulla natura, che si tendeva a difendere, ecco, in questo senso. Poi invece qui è nato tutto un bel movimento che ha portato a grandi, grandi prese di posizione, a documenti, soprattutto in area tedesca, e poi sono arrivati anche in Italia. Da noi, ad esempio, abbiamo avuto l'esperienza bellissima di Bolzano Bressanone, l'istituzione di un istituto per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, che è stato affidato a un teologo straordinario, sempre di area tedesca ma italiano, Karl Golzer, che poi è stato anche vescovo, ora è morto, che ha fatto un grande lavoro di informazione. Ecco, questa è stata assolutamente positiva. Poi c'è stato il buio, nel senso che con la crisi dell'ecumenismo e la crisi economico-finanziaria del 2007-8-9, che ha travolto il mondo, l'economia è andata in primo piano e tutti i temi ecologici sono diventati temi un po' di lusso, di nicchia. E la svolta, e questo lo dobbiamo dire perché non vedo come potrebbe essere smentita questa riflessione, l'ha data la Laudato Si' di Papa
Certo.
Francesco, la seconda enciclica, perché poi ma la più, come dire, famosa, la più, cioè, se uno dice il Papa Francesco, pensa a qual è l'enciclica, pensa a quella,
Sì.
perché ha rimesso in moto il tema ambientale in un momento in cui sembrava che proprio zero su zero, insomma, non interessasse più a nessuno. Tra l'altro ha rimesso in moto anche a livelli alti, diciamo, di riflessione questo tema. Si è creato subito un tavolo di lavoro presso la Casa della Carità di Milano, ad esempio, che ha prodotto un libro bellissimo, piccolino e bellissimo, che si intitola anche questo molto bello, Niente di questo mondo ci risulta indifferente, che è un tema meraviglioso, dove si riprendono tanti temi anche che noi conosciamo dal passato. C'è stata la grande esperienza di bilanci di giustizia, per dire, i bilanci di giustizia sono ancora vivi, ma non ne parla nessuno perché non sono a te. L'ambiente è a tema nella misura del disastro, non è a tema nella misura
Esatto, sì.
della trasformazione, diciamo, operosa delle persone. E quindi questa enciclica è stata straordinaria, insomma, come efficacia.
Certo, poi andando a guardare nel tempo, insomma, dopo c'è stata la pandemia che sicuramente ha dato un altro colpo d'arresto, forse. Poi se pensiamo oggi anche al tema della guerra, oggi per esempio su Avvenire c'è proprio il titolo 2022, anno più caldo da 2 secoli, il Natale in Italia, in spiaggia al sud, in America al freddo, con temperature senza precedenti. Però ecco, manca proprio anche questo raccontare quotidianamente, costantemente, il clima, l'ambiente, non soltanto come un'emergenza, come un'urgenza, ma proprio come un fatto con il quale convivere e trasformare pian piano il nostro stile di vita.
Sì, allora l'hanno dato sì a questo anche cote legato come si dice, alla conversione del cuore dell'uomo, lo si chiamerebbe, no? Cioè la radice umana della questione ecologica, possiamo chiamarla in modo più ecumenico. E cioè l'enciclica crede profondamente che la questione ecologica sia legata a dei peccati fondamentali, ecco, dell'uomo, che sono la propensione all'egoismo, alla rapina, alla sottomissione, l'idolatria del potere, che crea questa economia dello scarto, di cui parla Papa Francesco ogni momento, no? E che quindi mette in pericolo il mondo, perché lo mette in pericolo sul piano umano. L'economia dello scarto è scarto di uomini soprattutto, perché è un'economia che chiede sostanzialmente di avere dei servi da poter utilizzare, da poter abbandonare quando non servono più. E questa economia dello scarto è poi un'economia anche di un mondo che diventa discarica in mille modi, cioè dalla discarica fisica alla discarica umana di abbandono, eccetera, eccetera. Però
Certo,
ecco,
Maria Pia,
lui ha, sì,
siamo quasi in
siamo alla
chiusura,
fine.
siamo quasi agli sgoccioli, no, no, non per interromperla, ma per concludere, lei mi diceva, microfono spento, che insomma la Chiesa potrebbe moltissimo oggi, no? Ha canoniche, case del clero, edifici di
Oh,
tutti i
sì.
tipi, potrebbero diventare davvero un modello di economia circolare, sostenibile, la via dell'esempio e della pratica, ma è davvero così? Siamo su questa strada?
Beh, ci sono singole esperienze, ad esempio Assisi ha fatto un'esperienza di questo tipo, singole, e a qualche monastero, anche sopra, in Austria ce ne sono alcuni, però al di là che ci siano o non ci siano, quella è la strada che la Chiesa potrebbe davvero prendere e che il Papa tra l'altro sta in qualche modo anche diciamo, incentivando col suo esempio. Ad esempio lui ha fatto una dichiarazione molto precisa in questi ultimi mesi, ha detto che nel 2050 il Vaticano sarà a impatto zero, vuol dire che non emetterà CO2, non che farà le compensazioni, non che costruisce foreste per compensare. È un impegno, insomma, è un impegno importante ed è interessante. Anche in vista del grande giubileo del 25 ha assunto un manager della spazzatura, lo chiamo espertissimo in ambiente, in ambiente con l'obiettivo di ridurre l'impatto dei pellegrini che vanno al giubileo.
Al
Sono cose
giubileo.
interessanti. Chi è che le
Certo.
dice oggi?
Vero, verissimo. E su queste cose interessanti noi chiudiamo l'appuntamento di oggi, come sempre una chiacchierata che ci ha dato moltissimi spunti. Grazie Maria Pia Veladiano, noi ritorniamo domani sempre alle 8:18 in altre parole. Buona giornata.
Grazie, grazie a voi.
Rete 2.